Bene. Ci siamo nel pomeriggio di Maragana come sempre. Marco Piccheri e Stefano Impallomeni.
Allora, ciao Marco, Stefano. Di nuovo, buon pomeriggio.
Allora, andiamo a presentare coloro che ci accompagnano in questo tratto di trasmissione. Io comincio subito con Franco Piantanide di Mediaset. Ciao Franco.
Ciao Franco.
Buon anno.
Buongiorno, buongiorno. Ciao ragazzi, buon anno.
Sei buon carico, anno, ti sento carichissimo proprio.
Carico, carico. Poi quando ci sono le partite in un giorno di festa, io sono ancora più carico, non so perché.
Anche noi non vedevamo l'ora proprio. Allora, caro Franco, allora vado a dare anche il buon pomeriggio al nostro match analyst Andrea Piervincenzi. Ciao Andrea, Andrea, buon anno anche a te.
Buon pomeriggio ragazzi, buon anno a tutti.
E poi caro Stefano, mi sembra che oggi sia anche l'esordio qui, non l'abbiamo mai sentita, no, l'abbiamo sentita quando siamo andati a trovarla nella sede del Corriere dello Sport, invece oggi ce l'abbiamo qui in collegamento con noi nella nostra sede, Chiara. Che è Chiara Zucchelli. Chiara, del Corriere dello Sport. Ciao Chiara, ben trovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio, buon anno a tutti.
Grazie, anche a te Chiara. Sentite, io proprio voglio raccogliere proprio un vostro pensiero, ma deve essere velocissimo perché ho un po' di temi da analizzare insieme a voi. Rocchi ieri ha detto tutto ok, insomma hanno dato le spiegazioni, hanno fatto tutti bene e quindi tutti assolti, non ci stanno grandi errori. Io che vi devo dire ragazzi, qui ogni volta che dite? Cioè, siete d'accordo? Siamo un po' esagerati noi con sti arbitri, Stefano, basta.
No, io non ho mai criticato aspramente gli arbitri, dico soltanto che bisogna rispettare il senso di questo sport, se no il calcio non diventa un altro sport. Cioè, e gol di Scamacca non è mai da annullare nella vita, proprio per rispetto del gioco del calcio.
Però c'è la regola.
Però c'è la regola, esatto, c'è il regolamento e quindi va rispettato. Uno fa un certo tipo di considerazione, non è che dice gli arbitri sono da criticare sempre e comunque, no, assolutamente. C'è da rivedere il regolamento,
certo.
Se non altro.
Piantarinda, che voto darebbe a Rocchi?
Guarda, solo per il fatto che potrebbe aver avuto dei problemi personali, però ieri ha mandato De Marco, che tra l'altro è un grande amico, ma
è vero.
Di quello... La settimana scorsa minaccia di dimettersi, poi succede un weekend abbastanza disastroso e manda De Marco. Vabbè, ma avrà avuto i suoi motivi, ci mancherebbe altro. Cosa bisogna dire di questa cosa? Finché il regolamento è questo, ha ragione Stefano. Poi loro possono venire a dirci che va tutto bene come è andato in questo weekend, anche se non è così, perché tanto il regolamento non si capisce. Cioè, sul gol di Scamacca, se si legge l'interpretazione di tutta la situazione da regolamento, io onestamente l'ho letta 4 volte e non ho capito niente. Però magari è un limite mio, ma non credo. Cioè, nel senso, vuol dire che alla fine, anche se ci dicono che va tutto bene, in realtà non va tutto bene, siamo mica polli, cioè, così.
Quindi in insufficienza gliela diamo, insomma, dai,
Sì, ma io credo che povero Rocchi, cioè tu vuoi che io dica per forza.
No,
Rocchi,
ma che povero Rocchi, non mi dica povero Rocchi, no, per me, cioè, quando lui ha detto se qualcuno pensa male io mi dimetto, ma noi non pensiamo alla malafede.
Ma nessuno pensa male, ma chi è che pensa male degli arbitri?
Io penso all'inadeguatezza, che è un'altra cosa, insomma, vabbè, comunque, dai, vabbè.
Esatto.
Voglio sentire anche Chiara Zucchelli. Chiara, tu cosa...
Come? Io penso che dal punto di vista di Rocchi, io lo capisco pure che lui dica che va tutto bene,
certo,
che hanno ragione.
Che fa?
No, ma sai perché? Perché come ha detto il buon Daniele De Rossi un giorno, poco tempo fa in conferenza, tanto loro hanno sempre il comma, il cavillo, l'articolo, l'interpretazione e quindi hanno sempre ragione loro.
Esatto.
Però mettono tutti d'accordo nel non essere mai d'accordo, una domanda la devi fare, non possono essere sempre gli altri, no?
Esatto.
Cioè io sinceramente il gol che hanno, ne cito uno perché è l'ultimo caso recente, però il gol che hanno annullato a Scamacca, io lo trovo veramente un vilipendio del gioco del calcio.
Bravo,
proprio.
Bravo.
Cioè, poi lì c'è l'interpretazione, ok, tutto quello che vi pare, ma di che cosa stiamo parlando? Quindi è chiaro che tu ogni volta trovi...
È l'immediatezza che ti sfugge, Chiara. L'immediatezza ti sfugge, però. Guarda, sono giorni che parliamo dell'immediatezza e quindi se ti sfugge questa non si capisce più niente, capito? E vabbè, dai.
Secondo me, il problema è che l'immediatezza che tutto il mondo ha è che c'è un disastro arbitrale.
Disastro, sono d'accordo.
Cioè, il VAR doveva essere una cosa per aiutare, invece una cosa che ha creato ancora più confusione dove già ce n'era abbastanza.
È vero, verissimo. Piervincenzi.
Allora, guarda, se io su questa cosa qui sono un po' più duro, nel senso, a me sembra la situazione un po' ormai avvelenata, compromessa. Cioè, nel senso, non
dici, non si può correggere.
No, va cambiato il sistema, e ti dico di più, gli arbitri in questo momento che devono dare proprio un'interpretazione alle immagini, si capisce quanto non capiscono di calcio. Zero.
Quindi tu sei d'accordo con Capello, metteresti i giocatori vicino ai vari... No,
allora, gli arbitri non hanno il senso del gioco, e ti spiego anche perché. Prendendo Scamacca e Hermoso, Hermoso, dice Stefano che ha giocato ad alto livello, non avrebbe mai provato a stoppare la palla se Scamacca fosse stata un metro e mezzo, due. Andava di piatto e la metteva sopra, non avrebbe preso quel rischio. Lui prende quel rischio di rigiocare, quindi stoppare la palla per rigiocare, perché non ha uomini intorno. Quindi la posizione di Scamacca è sfanata, perché non è mai stato un po' di gioco, cioè lui torna in gioco nel momento in cui il difensore è libero di giocare. Se tu non interpreti questa cosa perché non hai mai giocato a calcio, non puoi fare.
Quindi dai, stai col Capello, metteresti un giocatore lì nella sala VAR? Sì o no,
è difficile
dire,
da dire adesso.
E che come fai se dici che non sa mai giocato, devi mettere uno che ha giocato?
Sì, probabilmente devi mettere giocatore da bene.
Aspetta che c'è Chiara che vuole intervenire. Prego,
no, io penso pure che servano regole chiare, perché nello stesso episodio, anche se tu prendi le interpretazioni che danno gli ex arbitri e gli ex giocatori nei post partita, ognuno dice la sua. E quindi se non c'è la regola chiara, poi entriamo nel campo dell'interpretazione, che magari l'ex giocatore alto 1,90 m dice non è fallo, l'ex giocatore alto 1,50 m dice no, invece è fallo. Quindi questo, io penso che finché tu non dai delle regole chiare
che non sono suscettibili di interpretazione.
Però, Chiara, scusami se ti interrompo, ma le regole chiare nel gioco del calcio, che è uno sport chiare che ha mille casistiche, non esistono, cioè non si possono fare. Cioè, lo scontro in area di rigore tra
esatto, c'è la dinamica, tu dici, c'è la dinamica che cambia tutto.
La regola dovrebbe essere che vale, se la regola è che vale solo l'occhio dell'arbitro, allora poi dopo il VAR non può intervenire e richiamarlo, perché se è l'arbitro che decide l'entità di un contatto, torniamo all'inizio, cioè il VAR interviene solo in caso di chiaro ed evidente errore. Se l'arbitro che è lì in campo decide per la dinamica che quello è rigore o non lo è, ad esempio, allora il VAR non può intervenire perché non c'è chiaro ed evidente errore.
Infatti non sarebbe dovuto intervenire in quel caso.
Allora
lì.
Aspetta, ti fermo un attimo.
Però Stefano, quando prendi posizione, Marco, in area, di quei contatti fa parte proprio del gioco sentire l'uomo. Quindi l'arbitro.
Senti, io sono antico, perché sono molto antico, però qui stiamo davanti alla moviola, e se fai la moviola tutti i falli li trovi con gli fai l'ingrandimento, gli metti la lente, ingrandisci tutto, non si può fare. Caro Stefano, non so, Capello, siete d'accordo?
No, io nemmeno. Ho sempre sostenuto il contrario, gli arbitri facciano gli arbitri, i calciatori facciano i calciatori. Però sono d'accordo con quello che dicono, cioè diciamo tutte cose più o meno
siamo sempre
sensate
lì.
Però c'è, come ha detto giustamente Chiara, un regolamento proprio da snellire, da identificare,
fare più chiaro.
No, è un bene comune che tu condividi con la gente immediatezza. Fabri che dice
no,
al pubblico
buono, questa immediatezza. Tu immediatezza sempre fuori,
cioè quello che si mangia la pagnottella in curva, dice, ma immediatezza che vuol dire?
Certo.
Ma non è che tutti i tifosi devono studiare,
certo.
Non è obbligatorio, cioè tu devi fare la tua squadra, cioè non è che devi imparare a memoria il regolamento del gioco del calcio, che sta diventando specie un tomo, che ne so, di diritto costituzionale.
Ma c'è Piantanita che lo studia proprio.
Ma Piantanita è un fuori classe, cioè, capito?
No!
Perché però il tifoso medio, diciamo così,
ma che ne frega,
non ha l'obbligo, ma proprio non deve avere l'obbligo di sapere il regolamento del gioco del calcio. Quindi devi appiattire verso la gente, perché non è che tu dici è uno sport, sai, che è il bridge, oppure che ne so, è il calcio.
Esatto.
Quindi è uno sport popolare e tu devi essere, non devi andare incontro alla gente. Cioè, hai ragione Chiara, cioè devi snellire il regolamento.
Per renderlo allora, più chiaro.
Gli arbitri, i poverini, ogni giorno da lì, adesso il 20 gennaio ci sarà un'altra riunione a Glasgow.
Mamma mia, chi sa che esce fuori?
Che partoriranno da lì? Altre norme, altre cose.
Aspetta, Franco, chiudi di qua e poi andiamo a un altro discorso, velocemente, dai.
No, chiudo dicendo che il problema però quest'anno si è aggravato per un motivo. Quest'anno il problema grosso è che il confronto arbitri e VAR è esacerbato dal regolamento di cui parlava Chiara, perché l'esempio chiave di settimana scorsa di Drissi e Paleari è devastante, in cui al VAR non si accorgono e convincono l'arbitro in campo che sia tutto a posto, quando c'è un fallo clamoroso di Paleari con la gamba su Idrissi, giocatore del Cagliari. Quindi il vero problema oggi è anche che l'arbitro di calcio, che non è abituato a lavorare in team come gli arbitri dell'NFL, gli arbitri del basket, e probabilmente non lo farà mai, è completamente succube delle decisioni che via auricolare gli arrivano da Lissone, e non ha più una capacità di autonomia e di gestione del regolamento che porta a questa situazione qui. Quindi c'è un regolamento dell'arbitro in campo, un regolamento dell'arbitro al VAR, e l'interpretazione di entrambe le cose che porta a un inevitabile disastro.
Sì, dai, siamo un po' tutti così. Questo regolamento andrebbe un po' rivisto, come diceva Chiara. Chiara, senti, invece ti porto un attimo alla situazione Roma, mercato Roma, ma Raspadori non risponde, Zirkzee punto interrogativo.
E c'è il confronto in questo momento, è in volo.
Sta andando con, quindi non può, se uno è in volo non può rispondere, questo è chiaro.
Sì, ma mi pare abbastanza evidente che io non lo so come andrà, io credo che la Roma lo aspetterà, ma mi pare evidente che la Roma non è la sua prima priorità, perché comunque se la Roma fosse stata la priorità, lui a quest'ora sarebbe a Lecce e non sarebbe in volo per andare a giocare la Supercoppa in Arabia. Io credo che lui finché potrà resterà all'Atletico e magari vedrà se si muove qualcos'altro, il che non vuol dire che non verrà alla Roma. Però verrà alla Roma solo se capisce che per lui all'Atletico le porte sono davvero chiuse. È una scelta che io sinceramente posso anche comprendere, perché quando fai per noi chiaramente, per chi è tifoso della Roma, insomma, la Roma è il miglior club del mondo e ci mancherebbe altro, però si sa che un ragazzo che comunque cambia vita, sposta la famiglia, va a Madrid, firma un ricco contratto di 5 anni in un club che fa la Champions, magari dica: cosa sono 4 mesi a fronte di 5 anni? Se l'allenatore mi dice che ho ancora la possibilità, io resto qui e me la provo a giocare. Quindi vediamo che succede in questa Supercoppa, vediamo se l'Atletico va avanti, insomma, c'è all'otto, c'è il derby con Real, vediamo se gioca, vediamo quello che succede. Per la Roma lui è la priorità, la Roma non è la sua, quindi vediamo quello che succede.
Chiara, ti chiedo una cosa solo, poi voglio sentire anche Pier Vincenzi, Stefano e Piantanina, ti chiedo solo una cosa: ti risulta qualcosa di questo confronto un po' acceso che c'è stato tra Gasperini, Sara?
Guarda, le notizie su di queste
Ranieri.
Cose divento pazza, e ogni giorno che le leggo ringrazio Dio che non faccio più il mercato fissa, non seguo più una squadra fissa, perché potrei impazzire. Cioè, che tra direttore sportivo e allenatore ci siano dei confronti anche aspri quotidianamente, ti giuro, credimi, a me sfugge dov'è la notizia, veramente. Non voglio fare la presuntuosa, ma è come
tu dici, un po' la regola, no, che ci può essere un confronto anche
al lavoro in redazione. Cioè, se tutte le volte che mi confronto col mio capo, non parlo di Zazzaroni ovviamente, che in quel caso è come se fosse Dan Friedkin, però parlo di del mio capo diretto,
Papa Leone,
una cosa, io dico la mia, lui dice la sua, e io veramente faccio proprio fatica a capire dov'è la notizia. Cioè, poi, se tu mi dici loro sono due corpi e un'anima, secondo me no, ognuno ha le sue idee,
ma
uno che nella sua carriera ha litigato con tutti i direttori sportivi.
Ma poi uno che le cose le dice, non è che le manda a dire, insomma.
Pure lui che litigava con
vero.
Da Sartori,
certo, assolutamente. Piantanita, sei ancora così fiducioso sulla Roma come lo eri qualche settimana fa?
Beh, sì, cioè, in ottica quarto posto io resto sempre fiducioso. Cioè, credo che, come dire, questo moto ondoso che colpisce un po' tutte le squadre, adesso la Roma ha 3 sconfitte nelle ultime 4, ma non credo che sia una pietra tombale sulle ambizioni di quarto posto e sulle possibilità di quarto posto della Roma. Poi resto sempre convinto che serva qualcosa per sbloccare un certo tipo di partite, cioè quelle grandi, diciamo così, e questo qualcosa debba venire da un reparto, sappiamo tutti com'è, e sono anche convinto, come vi dicevo settimana scorsa o 15 giorni fa, di quelle parole molto nette di Manna. Io ve le ritiro sempre fuori perché ne ho l'occasione, non perché faccio mercato, che prima della Supercoppa di Napoli-Milan in semifinale il 18 dicembre, a noi a Mediaset dice, ve lo dico io, in sostanza Raspadori non va da nessuna parte, non va alla Roma, mia opinione personale, con un sorrisino piuttosto beffardo, e non so cosa voglia dire, ma mi sembrava chiaro, come già sapesse in qualche modo da suo ex direttore sportivo, che Raspadori non si muove. Sono 20 e passa giorni che la cosa va, non va avanti, poi magari cambia tutto, ma resto su questa
tu resti su questa linea.
Sì.
Stefano, sentivo, insomma, ti convince Piantanita stavolta?
Beh, è un'insolita arrampicata sugli specchi per quanto riguarda lato Roma, per quanto riguarda la vicenda Raspadori è stato inaccettabile.
Anche tu credi che alla fine non succede nulla, rimane lì?
No, alla fine succederà qualcosa, secondo me.
Non dici, non rimane all'Atletico Madrid?
Potrebbe non rimanere.
Potrebbe non rimanere. E dove va, scusa?
Ah, chi lo sa, non lo so.
Non hai un'idea?
Chiara forse ne sa di più di me.
Chiara ha detto che non è la priorità della, per Raspadori la Roma, quindi...
E allora se ne starà dove? Insomma, voglio dire, se non ha voglia di Roma, che ne se ne stia lì a Madrid, a Napoli, a Bergamo, all'Atalanta.
Potrebbe aver voglia di Roma, ma non Roma.
Questo
lo escludi.
Secondo me o Atletico o in Italia o Roma o Napoli.
Esatto. O Roma o Napoli, quindi un ritorno a Napoli. Pier Vincenzi, dove vedresti meglio?
Ma quello dipende, ragazzi, ha detto bene Chiara prima, dipende tutto dall'intenzione del calciatore. Quando firmi un contratto, mi pare 2030, a 3 milioni e mezzo d'euro netti l'anno, in una bellissima città come Madrid, prima che tu ti sposti di nuovo, dopo 4 mesi, che veramente è niente, ha detto bene Chiara, ci pensi su, perché 4 mesi non bastano per giudicare un calciatore, è troppo poco. Abbiamo visto al Milan De Catelere, che adesso vola a Bergamo, che è un leader praticamente, è bruciato subito, poi cambi e magari...
Comunque stiamo a fare una confusione per Raspadori, io adesso non vorrei essere cattivo.
Tra l'altro, in più, a gennaio migliorare le squadre è difficile, è difficile.
Però sono pensati decisivi, pesanti, iconici.
Ti piace iconici. Scusami,
No, dico, migliorare le squadre è difficile. Raspadori sposta così tanto... No. Per la Roma da fare follie
per me no.
Subito per me no, uguale per me no,
pure per me. Piantanita, che dici? Lui che voto darebbe a questa operazione?
Raspadori per me sarebbe 6, ma è un'operazione che non farei se fossi la Roma. Cioè, la Roma cambia la vita a Zirzì, o uno come Zirzì cambia la vita come Raspadori. Quella è l'operazione che
quella
tu
sarebbe l'operazione, tu dici, certo.
Quello è
quella sarebbe. Vabbè, siccome siamo quasi in chiusura, io voglio chiedere una cosa a voi. Tu che scrivi? Stai a fare formazioni?
No, mi piace questo aspetto, però andiamo fuori tema. Però no, è molto interessante. Butes e Milinkovic Savic hanno una cosa straordinaria. Proprio.
Cosa?
Sono due registi.
Come portieri?
Sì.
Molto bravi.
Questo, l'evoluzione di Butes... col piede, cioè lanciano, mettono in porta,
para poco, però
lascia perdere,
Portiere a livello di Milinkovic
e Savic per come quanto riguarda, cioè, gli assist da lontano ed è una soluzione,
va bene,
soluzione più. Anche voglio dire, in questa ripresa del Napoli Milinkovic e Savic è stato determinante in alcune partite, vabbè, ma non c'entra niente, era una cosa mia, dai.
Era
Butes, però è diventato
con i piedi,
vabbè, quando ci sarà Braglia sarà
peccato che è un portiere, insomma, però
è migliorato.
No, dico, vabbè, però
vedremo adesso.
No, io voglio chiedervi una cosa: in questo duello lì, diciamo così, in alta classifica tra Inter, Milan e Napoli, vi volevo chiedere se c'è un fattore scudetto che può influire, diciamo, più su uno che sull'altra. Quale potrebbe essere? Io stavo dando un'occhiata anche ai giocatori che hanno fatto dei gol pesanti in questo avvio, no? Leao ha fatto 6 gol, ha portato 9 punti. Lautaro ha fatto 10 gol, ha portato 6 punti. Højlund ha fatto 6 gol e ha portato 8 punti. Cioè ha segnato un po' meno, però è stato molto più pesante nel fattore realizzativo. Io come fattore ho dato un'occhiata ai gol degli attaccanti, però c'è un fattore secondo voi che può spostare questa corsa più verso uno o verso l'altra? Chiara, parto da te.
Secondo me l'unico fattore si chiama coppe europee. Perché è quello che è successo l'anno scorso, nel senso che ovviamente due hanno la Champions, una no, e quindi è chiaro che, come dice Allegri, ha ragione, perché è quello che è successo al Napoli. Cioè a marzo ti trovi là, se una delle due va avanti poi diventa difficile, perché non mi sembra, il Napoli ha una rosa ricca, però gliene mancano tanti, insomma, Conte la sua carriera dimostra che difficilmente, anzi praticamente mai, riesce ad andare in fondo a due competizioni contemporaneamente. Quindi per me il fattore sono le coppe europee.
Tu le coppe il Milan non le fa, quindi vedi un vantaggio.
sì, se aspetta, lo vedo se a marzo sta là,
certo. Vabbè, però...
se a marzo perde terreno no, ma se a marzo stessero come adesso, secondo me il Milan è avvantaggiato.
Poi chiaro, bisogna dire che il Milan in questo momento, nonostante tutte le problematiche, sta lì da tempo, 16 risultati tutte consecutive, la squadra che ha perso una sola partita.
Per me, cioè, il Milan fa o primo o secondo.
Ecco, vedi, ti sei già più sbilanciata.
Sì, senza dubbio.
Allora, Pier Vincenzi, un fattore secondo te?
No, il fattore può essere che ci sono degli allenatori molto abituati a stare lì su, Allegri su tutti, ma Conte, e magari Chivu che sembra avere qualcosa, che è nato allenatore, perché questo qui sta facendo molto bene, perché gioca bene quanto Inzaghi, a volte a tratti anche con un po' più di intensità, e nella gestione del gruppo sembra molto bravo. Quindi magari noi lo diciamo, non è esperto, magari è più esperto di tutti quanti perché ce l'ha dentro, no? Però secondo me la differenza poi la fa il campo, e se io le vedo tutte e tre, quella che gioca meglio, quella che ha più qualità, che ha qualcosa più, è l'Inter. Io il Milan, per esempio, a differenza di Chiara, mi fa un po' paura, perché dico massa come Serena vince sempre, però quando la vedo proprio a vista, all'occhio, non mi sembra una squadra che può vincere il campionato. Beh, mi sembra che ha qualcosa in meno.
Mi tengo Stefano per ultimo. Piantanida.
Vabbè, Chiara mi ha fregato la risposta, e lo sapete che io sono sul Milan da inizio stagione e la tengo, però ne trovo una, ne ho trovato un'altra nel frattempo, ma è una cosa che penso, non è un'alternativa. Il Milan ha fatto tanti punti decisivi, Leao ha deciso quelle tre partite, ha segnato anche con Pisa e Parma, e nel caso non ci fosse Leao, non ci sia Leao, c'è Pulisic. Il Napoli, se non c'è Højlund, riavrà Lukaku, e al di là di quello, a Neres, a livello di proprio di possibilità di portare punti pesanti, a McTominay che prima o poi ritornerà a farli. L'Inter deve, se vuole stare lì, e quindi la vedo un filo indietro a Milan, un filo indietro al Milan, recuperare la decisività, tanto si possono inventare parole al giorno d'oggi, un po' come ci si pare, di Thuram, perché Lautaro è vero che sta al ritmo dello scudetto Inter vinto due anni fa a livello di gol. I centrocampisti molto meno in fase realizzativa stanno fornendo gol, vedi Çalhanoğlu meno, vedi Barella molto meno, eccetera. Se non recupera Thuram da questo punto di vista, il fatto di segnare tanti gol, e non l'abbiamo visto fin qui moltissimo nei suoi anni all'Inter, secondo me potrebbe essere un problema, perché altrimenti le alternative sono Bonnie e Esposito, e arrivare poi ad aprile e affidare le chance o le possibilità scudetto di gol pesanti a Bonnie e Esposito potrebbe essere un problema per lui.
Aspetta, fammi chiudere con Pallomeni.
L'Inter mette nel Milan lo scudetto, l'Inter vince lo scudetto.
Non ho sentito Andrea.
Lui è sicuro che se mette nel mirino lo scudetto, l'Inter vince lo scudetto. Lui c'ha sta convinzione dall'inizio. Vabbè, però giusta la convinzione di Andrea. Voglio sentire Stefano. C'è un fattore secondo te che può spostare da una parte o dall'altra?
Allora, secondo me vincerà il titolo chi segnerà di più.
E in questo momento l'Inter è in vantaggio.
L'Inter è la più forte. Højlund, se segna lui, Neres fa tanti gol, Politano fa tanti gol, Lang fa tanti gol. Sì, ha detto bene Franco, McTominay potrebbe tornare, Lukaku se torna deve mettersi prima in forma, in moto, cioè non è facile. Leao, Pulisic, sì, sono una garanzia in questo senso in termini realizzativi, ma scorgo che Thuram è vero che è stato criticato da Franco, ma ha fatto 10 gol, stagionali, sta giocando male. Poi
l'attacco,
Lautaro è stato di grazia, più Esposito e Bonire stanno lì, che insomma alla fine hanno segnato tutti quanti 23 gol in 4.
Quindi l'attacco,
chi è che ha questo parco attaccanti? Nessuno. Sono d'accordo con Andrea, se l'Inter si leva il peso e sta champion, queste coppie del triplete, vince a spasso lo scudetto.
Però io posso aggiungere un fattore io? Sì.
Non lo sai perché?
Napoli lascia la Champions, cioè c'è il fattore Conte.
No, però c'è il fattore Chivu. Chivu, rispetto a Inzaghi, cioè non è che adesso è Einstein, però ha fatto una cosa più corretta.
Aspetta che saluto Chiara, che la devo lasciare. Chiara, grazie. Ciao, ragazzi, un abbraccio, a presto. Grazie, alla prossima. Buon lavoro.
Ha sfruttato meglio, ha detto bene Andrea, la gestione. Cioè, con Inzaghi giocavano in 13. E tu sapevi che non vedevi mai il campo, seri, che ne so, Zielinski, seri Sucic, seri Luis Enrique. E qui invece le cose stanno cambiando. Seri Acerbi, giocavi sempre. In ogni caso, invece qui no. Qui no, è Chivu, è molto Conte. Ha ragione Andrea. Cioè, noi non sappiamo, è vero che è all'inizio della carriera, però ci avrà un bell'antagonista Conte. Secondo me anche questa volta, se si giocheranno sul filo, la spunterà l'Inter.
Ah, tu dici?
Sì.
Vabbè, daremo
se
a vedere.
Continua così, certamente, se poi si perde, cominciano a fare i tacchi. 30 minuti che passeggiano, ma se l'Inter sta in modalità, sta sul pezzo, ma c'è partita, ragazzi. Ma lo sa pure conto.
Bene, va bene, vi sto per salutare. Intanto vi dico che è iniziata la partita tra Pisa e Como, appena un minuto, 0-0 il risultato, con il Como che gestisce un fallo laterale con Coppola. E allora io saluto Franco Piantanida, a presto Franco, un abbraccio.
Ciao Franco.
Andrea, rimani con noi perché proseguiamo, perché voglio passare a parlare anche un po' di Lazio e quello che sta succedendo, ne parliamo tra pochissimo. Allora, piccolo break, torniamo subito con